Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia e oggi eurodeputato PD e membro della Commissione Affari Giuridici. La commissione cioè del Parlamento Europeo in cui oggi si stanno discutendo i dossier più caldi relativi alla guerra in Ucraina. Allora, che tipo di sfide comporta il conflitto all'ordinamento giuridico dell'Unione Europea?
Il conflitto, o per meglio dire, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un'azione totalmente illegale, comporta una gravissima offesa allo Stato di diritto e quindi una necessità di reazione da parte dello Stato di diritto a questa offesa e dunque una risposta adeguata sul piano giuridico. Ed è quello che stiamo facendo in questo momento al Parlamento europeo attraverso tutta una serie di provvedimenti che sono all'ordine del giorno in questi momenti proprio, come per esempio l'ampliamento delle competenze di Eurojust, che è l'organo di coordinamento europeo per le indagini giudiziarie, le cui competenze, secondo una modifica del regolamento Eurojust proposta dalla Commissione, che sarà votata presumo domani, anzi quasi certamente domani stesso, ecco, secondo questa modifica Eurojust sarà competente a raccogliere, conservare, analizzare e mettere a disposizione delle autorità giudiziarie tutte le prove inerenti al genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ai reati connessi, previsti, diciamo, commessi durante l'invasione dell'Ucraina. È un compito estremamente delicato, ma estremamente importante, perché l'attività di Eurojust, ripeto, di raccolta, conservazione e analisi delle prove, sarà di supporto all'azione penale che sarà svolta, che viene in questo momento, diciamo, avviata, che è stata in questo momento avviata, sia dal procuratore generale presso la Corte Penale Internazionale dell'AIA, sia dal procuratore, anzi dalla procuratrice generale ucraina, che stanno già raccogliendo numerosissime prove dei delitti di cui ho parlato prima. E dunque l'azione di Eurojust servirà a supportare questa attività giudiziaria e anche l'eventuale messa in stato d'accusa dei responsabili di questi delitti.
Se posso chiedere, senza questa modifica la situazione attuale qual è? Solo dei giudici nazionali possono raccogliere prove relative ai crimini di guerra?
Solo i giudici nazionali, ma ripeto, anche la Corte Penale, la Procura Generale presso la Corte Penale Internazionale stanno già raccogliendo, sono due filoni investigativi paralleli che corrono parallelamente. Uno è la Procura Generale presso la Corte presso la Corte Penale Internazionale e un altro è la Procura Generale dell'Ucraina. Queste attività, questi sviluppi investigativi sono destinati a essere supportati dall'azione di Eurojust, che raccoglie le prove, conserva e analizza le prove raccolte sul campo da parte degli organi di polizia giudiziaria, gli organi investigativi che sono già in azione e sono prove, naturalmente testimonianze, fotografie, video, riprese satellitari, tutto ciò che può servire e che servirà certamente a suffragare un atto di accusa nei confronti dei responsabili.
E poi c'è tutto il capitolo relativo al sequestro, alla confisca dei beni degli oligarchi. A che punto siamo su questo dossier?
Quello è un altro capitolo di cui si è parlato molto. E naturalmente questa iniziativa, che si inquadra nelle iniziative, diciamo, di, possiamo anche definirle, di contrasto economico alla Russia, al governo russo, all'apparato governativo russo e a tutti i soggetti che in qualche modo interagiscono con questo apparato governativo, i cosiddetti oligarchi. Si tratta di sequestrare e confiscare i beni degli oligarchi, che è un'iniziativa giusta, ma che deve essere giuridicamente fondata. Quindi bisognerà individuare una base giuridica molto solida per evitare che poi una volta sequestrati questi beni vengano poi a un certo punto restituiti con tante scuse agli stessi oligarchi perché mancano prove giuridiche solide per poterli confiscare.
La situazione attuale, i beni sono congelati, ma nel momento in cui dovesse finire...
I beni sono congelati, sequestrati però per poterli confiscare, cioè sottrarli definitivamente agli oligarchi, bisogna dimostrare, ripeto, su una base giuridica solida, che sono beni illecitamente acquisiti dagli oligarchi. Io penso per esempio a un riferimento che si può fare alle misure di prevenzione italiane. Lei sa che le misure di prevenzione italiane sono lo strumento per colpire i beni dei soggetti che hanno rapporti con i mafiosi, non solo i beni dei mafiosi, ma anche dei soggetti contigui alla mafia, indiziati di partecipazione all'associazione mafiosa. Potremmo fare questo parallelo per poterci intendere meglio. Gli oligarchi sono soggetti contigui al governo russo, che da questa contiguità avrebbero lucrato indebitamente, illecitamente i loro patrimoni. Ora, colpire questi patrimoni illecitamente acquisiti è possibile, ma bisogna dimostrare l'acquisizione illecita, cioè l'attività illecita. E questo è sempre un discorso di prova che deve sempre esserci, che non può mai mancare. Quindi per poter confiscare, quindi sottrarre definitivamente questi beni agli oligarchi, bisogna dimostrare che li hanno acquisiti illecitamente grazie alla loro contiguità con il governo di Putin.
In questo senso la corposa esperienza dell'antimafia italiana può essere d'aiuto alla legislazione, al diritto europeo?
Assolutamente sì, infatti per questo ho fatto riferimento alle misure di prevenzione. Tenga presente che oggi le misure di prevenzione in Italia, le misure patrimoniali di prevenzione, possono essere applicate anche ai soggetti che fanno parte di associazioni finalizzate alla corruzione e che probabilmente, anzi certamente, la corruzione è lo strumento privilegiato tanto dai mafiosi quanto dagli oligarchi russi, almeno da molti di essi. E dunque, diciamo, con lo strumento tipicamente italiano, che però può essere ben messo a disposizione anche dell'ordinamento giuridico europeo, si potrebbe arrivare alla confisca dimostrando che quei beni degli oligarchi sono stati acquisiti con la corruzione.
Per fare questo c'è bisogno di modifiche all'ordinamento del diritto europeo o si possono utilizzare legislazioni?
Certamente, ma questo ormai no, io credo che ci vorrà una modifica, per la verità già c'è nell'ordinamento giuridico europeo il riconoscimento delle misure di prevenzione italiane. Quando si parla, per esempio, a proposito del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca, che è un regolamento del 2018, si fa riferimento anche alle cosiddette confische senza condanna penale. In questo caso, cioè le confische che avvengono non come conseguenza di una condanna penale, ma come conseguenza di un giudizio di pericolosità, che è proprio tipico dell'ordinamento italiano nei confronti dei mafiosi e dei corrotti. Questo tipo di provvedimento potrebbe essere trasferito, ripeto, partendo proprio dal regolamento del 2018 sul reciproco riconoscimento di sequestri e confische. Questo tipo di intervento potrebbe essere posto come base giuridica delle confische dei beni degli oligarchi.
E un terzo capitolo di questo, diciamo, lavoro di modifica giuridica è quello relativo al riciclaggio del denaro e alla lotta alla criminalità organizzata. Su questo mi sembra l'Unione Europea già può vantare dei passi avanti fatti negli anni scorsi per quanto riguarda ad esempio il riciclaggio del denaro.
Certamente sì, ma ora la Commissione Europea ha presentato al Parlamento un pacchetto antiriciclaggio molto ambizioso, molto elaborato e molto ambizioso, che punta innanzitutto a istituire una nuova autorità europea centralizzata antiriciclaggio, la cosiddetta AMLA, Anti Money Laundering Authority, che naturalmente noi italiani ci auguriamo potrà avere sede a Roma o a Milano o comunque in Italia, e che avrà compiti di vigilanza e di coordinamento dell'azione dei singoli responsabili a livello nazionale, quindi delle unità di informazione finanziaria, degli organi di vigilanza, e che potrà coordinare la loro attività grazie a un quadro di riferimento normativo che viene introdotto adesso con un nuovo regolamento, perché noi in questo pacchetto abbiamo più regolamenti e una sesta direttiva. I regolamenti che ci interessano particolarmente sono due: il regolamento istitutivo dell'AMLA, dell'Autorità Centrale Europea, e il regolamento che prevede un quadro armonizzato di regole generali che diventano esecutive automaticamente in tutti gli Stati una volta che verrà approvato il regolamento. Quindi, a differenza della direttiva che deve essere recepita da ciascuno Stato, in questo caso facciamo un regolamento, e il regolamento è direttamente esecutivo una volta approvato in ciascuno dei 27 paesi dell'Unione. Con questo quadro normativo armonizzato di riferimento, l'autorità centrale e le autorità nazionali potranno operare più agevolmente. Inoltre, il pacchetto antiriciclaggio inserisce tutta una serie di norme per rafforzare la responsabilità dei soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette, per rafforzare gli obblighi di adeguata verifica degli operatori, per rafforzare la ricerca, l'individuazione dei soggetti che sono i titolari effettivi delle operazioni che vengono poste in essere, che hanno, diciamo, come dire, un carattere sospetto. Quindi è tutta una serie di provvedimenti che vengono inseriti con il regolamento e anche con la stessa direttiva per rafforzare l'apparato generale antiriciclaggio. Noi crediamo di poter definire questo lavoro entro il prossimo anno, io mi auguro vivamente di poterlo fare entro il prossimo anno, in modo da avere veramente degli strumenti all'altezza della sfida del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che come tutti sanno sono, diciamo, l'essenza della criminalità organizzata e anche del terrorismo internazionale.
Che rapporto c'è tra queste novità rispetto alla novità relativamente recente del procuratore europeo? Si prevede un ruolo di coordinamento? Sono due cose totalmente separate.
C'è una stretta relazione. Il procuratore europeo ha competenza per i reati che si svolgono, dei reati trasfrontalieri, transnazionali, che recano danno alle finanze dei paesi dell'Unione. Quindi per ora soltanto quella categoria di reati che sono reati finanziari che danneggiano il bilancio dell'Unione. Ma lo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 86, prevede un allargamento eventuale delle competenze del procuratore europeo a tutti i reati, anche associativi e quindi anche alle associazioni mafiose, che commettono, diciamo, anche reati finanziari. Inoltre lo stesso regolamento antiriciclaggio, il nuovo regolamento in fase di elaborazione, prevede uno stretto collegamento tra l'autorità antiriciclaggio e l'EPPO, l'European Public Prosecutor Office, in modo da poter creare anche uno scambio informativo che è molto utile sia per le indagini antiriciclaggio che per le indagini contro i reati finanziari che legano gli interessi dell'Unione Europea.
Quindi passiamo da un'Unione Europea dove la giustizia è strettamente materia nazionale a un piccolo, diciamo, nocciolo di giustizia federale europea dove c'è il procuratore e l'autorità di antiriciclaggio.
Beh, ma guardi, questo è un passaggio ineludibile. Se vogliamo arrivare a un'Europa federale, credo che mai come in questo momento si avverta forte, diciamo, la necessità di arrivare a una federazione, a un'Europa federale, il passaggio, come dire, della cessione di sovranità almeno parziale, in materia penale, quindi in materia di giustizia penale, dai singoli stati all'Unione Europea, agli organismi dell'Unione Europea, è un passaggio ineludibile, assolutamente, che non può essere tralasciato, perché ci porterà ad avere un ordinamento federale, anche in campo penale, che è l'unico modo per rispondere adeguatamente alla sfida della criminalità organizzata e del terrorismo, perché fin quando avremo questi provvedimenti, questi ordinamenti, diversamente, che sono il frutto di una diversa, è stata definita granulare, recepimento da parte dei singoli stati nazionali delle direttive europee, non avremo mai un corpus iuris unitario, che è uno strumento, ripeto, di riferimento indispensabile soprattutto in questo momento.
Ecco, tutte queste riforme devono essere tra l'altro approvate in Parlamento. Ci ricordava che domani, cioè venerdì 21 maggio, si vota questa modifica del regolamento di Eurojust per la raccolta delle prove relative ai crimini di guerra.
No, probabilmente oggi.
Quindi giovedì 19 maggio. Allora, le chiedo, quanto è difficile far passare questi provvedimenti? C'è una maggioranza compatta, trasversale a tutti i partiti politici, o ci sono differenze sia di orientamento politico sia differenze geografiche tra paesi nord, sud e paesi dell'est?
Dipende dai provvedimenti. Sul tema delle modifiche del rafforzamento dei poteri di Eurojust credo che ci sia una maggioranza molto ampia qui al Parlamento europeo. Sul tema dell'antiriciclaggio ci potrebbero essere delle diversità che derivano dalle diverse sensibilità nazionali a questo problema. Le faccio un solo esempio. Per esempio, alcuni paesi, mentre noi vogliamo porre una soglia minima, una soglia massima per le operazioni in contante, ci sono altri paesi che non vorrebbero questa soglia, preferiscono lasciare, diciamo, non prevedere proprio questa soglia, diciamo, massima per le operazioni in contante. Se c'è un confronto in corso, e naturalmente poi vedremo quali maggioranze si formeranno intorno a questo, come a tanti altri provvedimenti.
Va bene, ringraziamo Franco Roberti per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a voi.